Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Silvio Anelli che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare di Repubblica Centrafricana, un paese a cui la Radio Vaticana in genere ha dato molta attenzione giustamente negli ultimi mesi e per quanto possibile cercando di dare un quadro oggettivo di una situazione di grave difficoltà, anche drammatica in molti casi, che vede soprattutto la popolazione civile soffrire degli effetti di un confronto che spesso poi ha avuto, come la nostra gradita ospite potrà anche confermare, la religione come elemento di strumentalizzazione. Spesso accade del resto, e quindi in questo caso una contrapposizione tra cristiani e musulmani è spesso poi posta alla base di un conflitto che magari vede altri interessi in campo. Parliamo, ripeto, della Repubblica Centrafricana, per coloro che magari hanno difficoltà a localizzarla, ovviamente già il nome in qualche modo aiuta. Siamo nel centro, nel cuore dell'Africa. La Repubblica, in particolare Centrafricana, confina a nord con il Chad, a est con il Sudan del Sud, a sud con la Repubblica Democratica del Congo, quella che per intenderci ha capitale Kinshasa, e la Repubblica del Congo, che invece ha capitale Brazzaville, a ovest con il Camerun. Ed è importante sottolineare che è un paese che non ha uno sbocco sul mare, ex colonia francese, indipendente dal 1960. Se ne parla soprattutto negli ultimi mesi perché effettivamente c'è stato una serie di avvenimenti importanti. I ribelli del movimento Seleka, che hanno estromesso dal potere nel marzo del 2013 il presidente François Bozizé. Quando si dice presidente parliamo di un generale che aveva preso a sua volta il potere 10 anni prima, nel 2003. Ebbene, per alcuni mesi è stato presidente proprio uno dei leader dei ribelli Seleka, parliamo di Michel Djotodia, che poi è stato in qualche modo invitato a dimettersi. Questo è avvenuto perché forse ricorderete anche c'è stata la presenza a partire dal dicembre dello scorso anno, del 2013, di un contingente inviato da Parigi, dalla Francia, sotto l'egida dell'ONU. Sappiamo anche che nelle ultime settimane c'è stato un, per quanto debole, aumento promesso di contingente anche da parte dell'Unione Europea. Non vorremmo entrare peraltro, a cui sto dando questi elementi perché ovviamente sono importanti, sono legati all'attualità. Però vedremo che oggi daremo spazio a un'altra immagine del Centrafrica, che naturalmente è collegata a tutto quello che sto dicendo, ma che trae spunto anche dalla presenza preziosa per noi quest'oggi in studio della gradita ospite che tra pochissimo introdurrò. Un ultimo elemento di attualità più recente, ovviamente per coloro che hanno seguito l'evolversi della situazione Repubblica Centrafricana, è quella che porta come data il 20 gennaio del 2014, quando è stata eletta dal Parlamento, chiamiamolo tale, della Repubblica Centrafricana, Catherine Samba Panza, l'ex sindaco proprio di Bangui, la capitale del Centrafrica. Un elemento su cui torneremo, in quanto stiamo parlando di un presidente donna, che non è cosa di tutti i giorni, anche se non è l'unico caso ovviamente nel continente africano. Ecco, questa è un po' la situazione allo stato, e vedremo anche su questo lato che cosa ci dirà la nostra gradita ospite, ma vedremo anche soprattutto quello che lei fa e che si appresta proprio a fare di nuovo rientrando in Repubblica Centrafricana. Parliamo, finalmente vi dico il nome, con Suor Eliana Baldi, missionaria comboniana in Repubblica Centrafricana fin dalla fine del 2011. Chi ci ascolta con regolarità si ricorderà che noi abbiamo voluto dedicare proprio la puntata della vigilia di Natale del 24 dicembre del 2013 al Centrafrica con un collegamento telefonico proprio con Suor Eliana. Quest'oggi Suor Eliana è proprio qui nei nostri studi della Radio Vaticana Italia. La ringraziamo per questo, proprio in nell'imminenza del rientro a Bangui. Allora, innanzitutto, suora Eliana, grazie per essere qui con noi quest'oggi.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora vorrei cominciare con te proprio dall'ultimo degli elementi che ho dato, poi magari torneremo via via anche su alcuni altri, però come dicevo mi farà piacere parlare della tua azione specifica, del tuo rapporto con la gente della Repubblica Centrafricana con cui tu lavori quotidianamente. Però ecco, un elemento che volevo chiederti: questa elezione della nuova presidente, quindi Catherine Samba-Panza, il fatto che sia una donna a guidare in questo caso un paese in difficoltà come la Repubblica Centrafricana, che segnale è?
Guarda, io riporto anche un po' la reazione della gente a Bangui, che ha preso questa novità, questa sorpresa, anche come un segnale di speranza. Qualcuno mi ha scritto: è proprio il segno che Dio ha ascoltato infine le nostre preghiere. È una donna, è la prima presidente donna dell'Africa centrale, non appartiene a nessun movimento politico, e quindi questo è anche un segno molto importante in questo momento in cui molti movimenti politici hanno avuto parte in causa in questa situazione in cui si ritrova il paese. È una donna che tra l'altro nel luglio del 2013 ho trovato un articolo della Croix, un giornale francese, quindi prima ancora di qualsiasi previsione di questo momento, la presentava come una donna coraggiosa, una donna capace, quindi qualcuno che ha una laurea in scienze dell'informazione e della comunicazione, una donna d'affari, quindi anche capace di gestione, e una mamma, si è presentata come una madre. Ecco, nel discorso di presentazione della sua candidatura si è rivolta a tutti i vari schieramenti, politici, non politici, di ribelli e pararibelli, proprio come madre, chiedendo il bene del paese, il bene dei figli, e chiedendo di andare verso la riconciliazione.
Ecco, quindi questo sappiamo tra l'altro in assoluto nel mondo, ma poi in Africa naturalmente la figura della madre è estremamente importante, diremmo proprio anche quasi sacra. Come è stato percepito questo messaggio? Qual è la sensazione che si ha?
A livello di società civile la reazione è stata positiva, quindi adesso si attende di vedere come lavorerà. Posso dire che però c'è stato un fronte politico dell'opposizione democratica che raggruppa 7 partiti, che si chiama Alleanza per le Forze Democratiche per la Transizione, che dopo l'elezione soprattutto del primo ministro, che pure non è un politico ma è uno che ha lavorato alla Banca di Sviluppo Africana, hanno denunciato questa elezione, questa nomina, dicendo di non voler prendere parte a questo governo perché appunto secondo loro non rispetterebbe certe clausole degli accordi di Libreville. Ma l'altro segnale secondo me positivo, perché in questo momento il paese ha bisogno di unità per la ricostruzione, è che 3 di questi 7 partiti si sono staccati da questa posizione ufficiale e si sono staccati quindi anche dall'alleanza.
Ecco, suora Eliana, per chiudere diciamo questa parte iniziale, per poi entrare invece più nello specifico su quello che poi tu fai proprio con la comunità comboniana anche in Repubblica Centrafricana, come si pongono attualmente i cosiddetti ribelli Seleka? Chi ha avuto anche occasione di ascoltare la tua partecipazione alla nostra precedente trasmissione, il nome già Seleka rappresenta una situazione eterogenea, molto complessa anche da spiegare come origine, però ecco, che posizione hanno attualmente? In fin dei conti il loro leader non è più presidente, sono in una situazione di attesa, stanno effettivamente comprendendo che occorre arrivare a un periodo di pacificazione. Qual è anche qui la sensazione?
È in atto un disarmo dei ribelli della Seleka, perché la maggior parte sono mercenari, vorrei ricordare, quindi tutti i loro generali, compreso l'ex presidente di transizione, non sono più al potere, e i francesi con la forza dell'Unione Africana stanno procedendo al disarmo e al cantonamento di questi gruppi, perché gli stranieri escano e quelli che rimangono possano essere eventualmente inseriti nell'esercito regolare.
Ecco, al di là poi delle tante cose che si potrebbero dire sul ruolo della Francia, che chiaramente ha anche un ruolo più importante in quanto, lo ricordiamo ancora, la Repubblica Centrafricana era una colonia francese, quanto però conta la presenza attuale dei francesi e dei paesi naturalmente dell'Unione Africana, insomma anche dell'appoggio anche se non particolarmente forte in termini numerici da parte della comunità internazionale, in particolare dell'Europa. Quanto conta per questo periodo di pacificazione, almeno come lo speriamo sia, la presenza del contingente in particolare francese?
Vorrei dire che la situazione attuale ha delle origini che sono legate alla comunità internazionale, quindi è più che doveroso che la comunità internazionale intervenga per cercare di riportare quel minimo di sicurezza che può permettere la ricostruzione dello Stato, perché ricordo che attualmente non esiste propriamente uno Stato africano, perché gli archivi non ci sono, l'amministrazione non c'è, i funzionari sono partiti, l'esercito è scappato, quindi tutto è stato distrutto. Quindi serve questo intervento, che purtroppo è arrivato in ritardo, che è arrivato quando già la situazione purtroppo era degenerata, ma che sta perlomeno tamponando e cercando di riportare la sicurezza.
Il discorso religioso quanto effettivamente rientra nella situazione di tensione, di difficoltà e di violenza che abbiamo potuto raccontare in questi mesi?
Sì, come dicevo l'altra volta, è davvero una strumentalizzazione, cioè si utilizza questa differenza facendola diventare una contrapposizione. Finora erano sempre convissuti pacificamente cristiani e musulmani, adesso a causa del colore anche religioso della ribellione, nel senso che i ribelli erano per la maggior parte mercenari musulmani, in questo momento in cui la comunità cristiana si sente un po' più rilassata, più protetta dai francesi, allora sta esprimendo la sua rabbia, il suo senso di oppressione subita fino adesso, attaccando i civili che hanno lo stesso colore religioso, perché è l'unica cosa che, non so, una specie di identificazione esteriore, ma non ha niente a che fare con la religione. Non sono attaccati perché credono in Allah, sono attaccati perché vicini a livello ideologico probabilmente, ma non è così, insomma. Si sta cercando in tutti i modi di smentire, di far capire alle persone che non è così, insomma.
Ecco, sora Eliana, raccontaci però adesso anche il tuo Centrafrica, la tua Repubblica Centrafricana. Dicevamo, Suor Eliana presente in questo paese dalla fine del 2011, qual è la tua attività quotidiana, quali sono le tue relazioni con le persone, la gente con cui tu ogni giorno porti avanti il tuo percorso?
Sì, mi piace questo accento sulle relazioni, perché quando io penso al Centrafrica la prima cosa che mi vengono in mente sono volti, i miei volti dei miei collaboratori, dei miei amici, delle sorelle con cui collaboro e vivo giorno per giorno. Io sono arrivata 2 anni fa e quando sono arrivata mi è stato chiesto di sostituire una sorella malata nella gestione di una specie di convitto per ragazze. La nostra priorità in Centrafrica è l'educazione, in particolare l'educazione delle ragazze. Abbiamo ragazze che vengono da varie parti del paese e a loro si garantisce un luogo protetto, un luogo in cui vengano seguite in un'educazione, anche in una prospettiva anche integrale di educazione, e nel frattempo possono continuare gli studi, perché sappiamo che purtroppo in Africa, in molti paesi africani, la ragazza è la più svantaggiata negli studi, è quella che è quasi fatalmente destinata all'abbandono scolastico. È molto appassionante e permette di, attraverso appunto le relazioni con queste ragazze, di entrare anche in quella che è la cultura, la concezione della vita, i sogni del popolo africano. E questo è durato poco tempo, perché poi sono entrata un po' a piene energie in un altro progetto molto bello, sempre legato all'educazione, che è la formazione degli insegnanti. Quindi attraverso un'associazione italiana che sostiene economicamente questo progetto, ma in collaborazione con la Conferenza Episcopale e con l'insegnamento cattolico, è stato formato da 2 anni un centro nazionale di formazione dei maestri, in cui si vuole cercare di dare sia una competenza professionale, sia anche una competenza morale, umana, perché si sa, l'educazione non è solo istruzione, la scuola non è solo istruzione, ma è appunto un'educazione alla vita, e in questo momento è un impegno ancora più importante, ancora più sfidante.
E in questo senso sono sempre, in particolare, le ragazze, quindi le donne, l'elemento principale, o la formazione riguarda sia uomini sia donne?
In questo senso riguarda sia uomini che donne, sono a volte candidati delle diverse diocesi, a volte candidati liberi, e li ricordo in particolare in questo momento perché stanno continuando un'attività iniziata già anche ad aprile, quando le scuole erano bloccate, un'attività di solidarietà verso i bambini che sono i più traumatizzati da questa situazione. Si è formato un certo numero di giovani insegnanti o apprendisti insegnanti che stanno andando nei centri degli sfollati, oppure in alcune scuole parrocchiali riaperte per tutti i residenti, proprio per fare delle attività sia per distrarre i bambini da questi traumatismi, sia anche proprio per dare messaggi di educazione alla pace, di riconciliazione, di amore per la nazione.
Voi dove siete presenti come comunità e con queste attività?
Io abito nella capitale Bangui, lì abbiamo due comunità. Abbiamo due comunità anche nella diocesi di Mbaiki, che è una diocesi sud-ovest, diciamo, rispetto a Bangui. E lì la priorità è sempre l'educazione, ma legata soprattutto educazione e sanità, anche salute, legata ai pigmei, al popolo dei pigmei, che anche è un popolo tra i più svantaggiati e messi da parte, ecco, nel panorama del paese.
E rispetto a quanto anche dicevamo inizialmente, nella prima parte della nostra conversazione, rispetto alla situazione che si sta vivendo in questi mesi, che sono ormai lunghi, c'è molta differenza di impatto tra quanto sta accadendo e accaduto nella capitale e nel resto del paese?
La situazione è diversa nelle varie zone del paese, effettivamente. Finora Bangui, forse era fino a dicembre, era stata la zona un po' più preservata per varie circostanze, e in questo momento è una zona che sta soffrendo tantissimo. La diocesi di Bossangua, io credo, sia quella che forse in assoluto è la più colpita, la più
Dove
devastata.
Siamo?
Bossangua è al nord ed è il territorio d'origine dell'ex presidente. Dunque lì c'è stata una situazione molto complessa nel mese di agosto-settembre, per cui hanno bruciato interi villaggi, ci sono 50.000 sfollati al vescovado, e anche le autorità hanno reagito con un ritardo grandissimo, probabilmente proprio perché è il luogo d'origine dell'ex presidente.
E poi, tra l'altro, ricordando anche prima i confini che ha il Centrafrica, anche precedentemente a questi ultimi eventi, diciamo dell'ultimo anno in Centrafrica, sono varie le parti del paese che hanno sofferto, anche magari per conflitti di paesi vicini,
sì,
dei problemi degli sfollati rifugiati, giusto?
Sì, è così. E tra l'altro ricordo che l'est del paese, per esempio, non è stato la parte proprio l'estremo est non è stata fortemente devastata dall'invasione sereca, perché esiste un'altra ribellione esistente, una specie di cangrena del paese, che è quella dell'LRA. Dunque la presenza dell'LRA, degli ugandesi e degli americani che dovrebbero contrastare questi ribelli ugandesi, ha un po' impedito l'avanzata da quella parte dei ribelli Seleka.
E in effetti occorrerebbero puntate e puntate per districarsi in questa situazione,
sì,
geopolitica. Noi siamo già invece verso la fine della conversazione di oggi con Suor Elianna, però per quanto riguarda l'attività di cui ci stavi parlando, in particolare quella di formazione degli insegnanti, ma anche quella dell'educazione delle ragazze, quanto ha inciso poi la situazione complessa, per usare un eufemismo, ecco, nei vostri programmi, perché questi sono dei programmi che devono anche seguire un certo ritmo, ecco, quanto poi voi siete state ostacolate nel portare avanti il vostro percorso?
Ufficialmente la scuola è stata paralizzata l'anno scorso, poi si è riusciti a terminare l'anno, a evitare l'anno bianco, a ricominciare l'anno scolastico, ma adesso ancora un'altra volta a Bangui tutto è bloccato. In altre diocesi poi la situazione è diversa secondo appunto la situazione di sicurezza. Però ecco, per noi, se da un punto di vista ufficiale tutto è bloccato, da un punto di vista poi di opportunità di lavoro nelle persone, nel cuore, nella mentalità, ecco, potersi muovere, poter ricominciare con queste attività che potremmo definire parascolastiche è una grande possibilità, una grande sfida.
In conclusione, Suor Elianna, proprio una battuta finale, con quale spirito ti appresti a risalire su quell'aereo che ti riporterà a Bangui e nella tua Repubblica Centrafricana?
Ho una grande nostalgia, ho molta voglia di tornare, di essere vicino a quelli che stanno incontrando, le persone, le vittime di questi avvenimenti.
Suor Elianna, mentre ce lo dice, ha gli occhi lucidi per far comprendere questo, lo dico anche l'impegno, la forza che ci mette Suor Elianna Baldi, missionaria comboniana, in partenza di nuovo per la Repubblica Centrafricana. Noi la ringraziamo moltissimo per la sua presenza con noi quest'oggi. La continueremo, anche se da lontano, a seguire, e avremo, speriamo, se lei accetterà e sarà disponibile, a avere la possibilità di mantenere un contatto aperto con magari la nostra trasmissione, per avere proprio un eco diretto e oggettivo di quanto sta accadendo, sperando che in questo senso ci possano arrivare da Suor Elianna delle buone notizie, in particolare per le attività che riguardano la formazione delle ragazze e degli insegnanti. Grazie, Suor Elianna.
Grazie a voi.
Buon viaggio naturalmente a Suore Elianna, e io ricordo in conclusione che la trasmissione di oggi la potrete riascoltare dal nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia 105 FM.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.